Duello TV, vince Harris, ma la Casa Bianca è lontana. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War.
People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else. The people of our country are absolutely dying with what they've done. They're eating the pets.
It's time to turn the page.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto, buona giornata, ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Il racconto della grande attualità internazionale, una pagina, quest'oggi ve lo anticipo, per commentare, porre domande, 349-238-6666, siamo su X, nessun luogo 24, vero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. È un po' che non lo faccio, vi ricordo la nostra playlist, nessun metallare lontano, Spotify, siamo a 250 brani del miglior metallo, molto spesso contaminato. Quasi 18 ore di musica, è inutile che scuoti il capo Valeria Bernardi, ma ci sono maratoneti all'ascolto che hanno bisogno di ore e ore energetiche per allenare le gambe, le caviglie, no, dici, vabbè, siamo intanto a 5100 mi piace, agli ascoltatori più fedeli l'onere e l'onore di scegliere la nuova asticella per questa stagione, cioè a quanto arrivare?
Niente metal?
Appunto. 16:10, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 10:10 del mattino a Washington, sede della Casa Bianca, il cui cammino per Trump e Harris è ancora molto, molto lungo. Se fosse stato un incontro di pugilato, vi dico subito che nessuno è andato KO. Forse avrebbe vinto la Harris ai punti, almeno secondo la maggior parte degli osservatori e degli analisti, ma siccome è stato un dibattito televisivo per le presidenziali americane, possiamo dire che Harris ha fatto quello che doveva, mentre Trump forse un po' meno. Kamala Harris ha detto non sono Joe Biden e in effetti ha dimostrato di avere una sua retorica, un suo modo di raccontare la politica e il programma. Ecco, forse il punto debole è che non è entrata molto nei contenuti e nelle proposte, ma evidentemente quella liturgia che è andata in onda ieri sulla ABC, 90 minuti di duello piuttosto duro, piuttosto acceso, non doveva essere tanto un veicolo per raccontare agli elettori qual è il programma, i dettagli, i contenuti, cosa che è accaduto peraltro in passato nelle varie campagne presidenziali, ma in qualche modo un affermare se stessi di fronte alla nazione. Da parte sua, dicevamo, Donald Trump non ha fatto quello che doveva fare, cioè evitare di farsi irritare dalla Harris, che, per tornare alla metafora pugilistica, ha danzato e punto abbastanza sul ring. Trump aveva poco movimento di gambe, i contrattacchi sono stati un po' scomposti da quella battuta sui cani e gatti, in una cittadina americana, pensate, gli immigrati ruberebbero cani e gatti per nutrirsene, a quella sull'aborto a 9 mesi. Se doveva essere l'unico match tra i due, forse così non sarà, perché la Harris ne ha chiesto immediatamente un altro. Molto abile, devo dire, Donald Trump, appena è rientrato al suo quartier generale, ha detto, vedete, ho vinto io, perché ne ha chiesto immediatamente uno, come dire, ha chiesto la rivincita. Da parte sulla Harris, forse vuole tentare il KO la prossima volta. Oggi vi raccontiamo e commentiamo l'attesissimo dibattito che è andato in onda questa notte, notte italiana naturalmente, i temi aborto, immigrazione, politica estera, la pandemia, tanti sorrisini di scherno da parte di Kamala Harris, forse seguendo quella stratega democratica che avete sentito la settimana scorsa. Alcuni ascoltatori avevano detto, ma non ci sembra una tattica molto efficace, quella di irridere l'avversario. Così ha deciso Kamala Harris e pare aver colto nel segno, perché Trump almeno un paio di volte ha alzato il tono di voce, ha puntato il dito, si è fatto forse fin troppo aggressivo. Harris propone una nuova generazione di leadership. Ce la farà? Ma la vera domanda, quella che faccio a voi, ieri sera chi ha vinto, o meglio, convinto e perché? Questo è il tema di quest'oggi, 349-238-6666, mentre butto un occhio ai vostri messaggi, intanto iniziamo a sfogliare i dossier. L'ascoltatore stava scrivendo: ringrazio profondamente e sentitamente Valeria Bernardi per avermi evitato il metal quest'oggi. Intanto la puntata non è ancora finita, gentile ascoltatore. Poi è vero, non abbiamo ascoltato assolutamente metal, però insomma una buona commistione, almeno per me appagante. Detto ciò, torniamo seri, perché il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri britannico Lemmy sono arrivati oggi a Kiev per una visita congiunta. Le armi in mano a Kiev saranno al centro della discussione del bilaterale, anzi trilaterale. Secondo una indiscrezione del Times, che cita fonti del governo britannico, gli Stati Uniti sarebbero pronti a consentire a Kiev di lanciare missili a lungo raggio per colpire la Russia in profondità, e questo entro poche settimane, eliminando le attuali restrizioni. Il quotidiano fa riferimento ai missili ATACMS prodotti negli Stati Uniti, ma soprattutto gli Storm Shadow di fabbricazione britannica. Secondo il quotidiano britannico, la visita di Blinken e Lemmy a Kiev potrebbe essere l'occasione per formalizzare questo via libera dei sistemi, l'utilizzo dei sistemi d'arma comune d'accordo con Londra. Ricordiamo che questa visita precede l'imminente viaggio del primo ministro Keir Starmer a Washington, dove venerdì incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca. E farà certamente discutere la proposta, per il momento galleggia, non è ancora finita sul tavolo. Comunque Israele sarebbe pronto a offrire al leader di Hamas nella striscia, Yahya Sinwar, un passaggio sicuro per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla striscia stessa. A dirlo è il coordinatore del governo israeliano per gli ostaggi, Gal Hirsch, in un'intervista a Bloomberg, subito ripresa nel tardo pomeriggio di ieri da tutti i giornali internazionali. Sono pronto a fornire un passaggio sicuro a Sinwar, alla famiglia, a chiunque voglia unirsi a lui. Vogliamo indietro gli ostaggi, ha detto Hirsch. La proposta sarebbe sul tavolo da due giorni, non è chiaro quale sia stata la risposta di Hamas. Sempre nella giornata di ieri, il ministro della difesa Gallant ha comunicato che gli obiettivi militari di Israele nella striscia sono stati quasi tutti raggiunti e che il baricentro si sta spostando verso nord, perché ha detto: qui abbiamo un compito che non è stato portato a termine. La nostra missione è riportare i residenti sfollati nelle loro case e in sicurezza. Gallant fa riferimento ai tanti villaggi nella zona di Kiryat Shamona, ma non soltanto, siamo a pochi chilometri dal confine col Libano, evacuati totalmente da parecchio tempo dopo gli intensi attacchi di Hezbollah. È chiaro quindi oramai, almeno a leggere le dichiarazioni, che sia una questione di tempo prima che le operazioni dei IDF si concentrino contro Hezbollah e il Libano del Sud. Ieri giornata piuttosto intensa per la politica del Vicino Oriente, perché sempre nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia che Karim Khan, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, ha chiesto alla Camera preliminare della Corte di emettere con la massima urgenza mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e il leader di Hamas nella striscia, Yahya Sinwar. Khan, che ha presentato la sua richiesta di mandati a maggio, afferma che questi mandati sono necessari a causa della criminalità in corso, da lui denunciata nella sua richiesta iniziale, e di quella che ha definito la situazione in peggioramento in Palestina. Citavamo prima Anthony Blinken, che è a Kiev assieme a Lemmy. Il segretario di Stato americano, lo stesso Blinken, ha criticato Israele definendo l'uccisione dell'attivista turco-americana non provocata e ingiustificata. Lo ricorderete, il fatto è avvenuto un paio di giorni fa, e ha chiesto profondi cambiamenti nel modo in cui le forze israeliane operano in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ammesso che è molto probabile che l'attivista statunitense sia stata uccisa dal fuoco israeliano, ma ha aggiunto che l'uccisione è stata involontaria. Il primo ministro polacco Tusk, già presidente del Consiglio europeo, ha criticato fortemente la decisione della Germania di rafforzare i controlli e le frontiere a partire dal 16 settembre, incluso quello con la Polonia, e l'ha definita inaccettabile. Ne parlavamo proprio ieri, citando i due no tedeschi, per così dire, uno al piano di Mario Draghi, al rapporto di Mario Draghi, l'altro appunto all'immigrazione tout court, il tutto per i noti, spesso li abbiamo raccontati, attacchi da parte di cittadini non tedeschi, matrice islamista, matrice terroristica, che si sono susseguiti negli ultimi mesi in territorio tedesco appunto. Nel frattempo l'Ungheria ha minacciato di aprire le proprie frontiere per trasportare migranti irregolari a Bruxelles in risposta a una multa di 200 milioni di euro sanzionata a Budapest dalla Corte di Giustizia Europea, e questo in violazione del diritto d'asilo. Non è la prima volta che Bruxelles e Budapest vanno ai ferri corti, questa volta vi sarebbe un audace e assolutamente sopra le righe utilizzo dei migranti come leva politica nei confronti di Bruxelles. Staremo a vedere come la prenderanno appunto lì all'Unione Europea. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato dell'importantissimo forum sino-africano, oltre 50 capi di Stato del continente che si sono recati a Pechino, una serie di accordi, una pioggia di miliardi che arriverà da Pechino appunto nel continente, ma anche la voce grossa di alcuni leader africani su tutti, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che ha detto: attenzione, va benissimo la cooperazione, il partenariato strategico con la Cina, ma se è vero che la Cina vende tanto in Africa, anche noi vogliamo poter fare lo stesso, insomma un riequilibrio dei mercati. Fase 2, il collettivo di fotografi che spesso ci aiuta a visualizzare i temi più scottanti e più complessi ha disegnato la carta per noi, tra pochissimo la vedrete nei nostri social. La voce invece è questa qua.
La carta di oggi mostra la presenza economica e politica della Cina in Africa. Il principale strumento della penetrazione cinese nel continente africano è il Forum on China-Africa Cooperation. Fondato nel 2000, al forum oggi aderisce quasi tutto il continente, come si vede dalla carta. 53 stati africani, ai quali si aggiungono l'Unione Africana e la Cina. Le relazioni con il gigante asiatico sono innanzitutto economiche, colorando in arancione quei paesi che hanno la Cina come principale partner per l'importazione di beni, vediamo che la presenza di Pechino è preponderante. Gli altri colori indicano la Francia, in blu, che perde sempre più terreno economico e politico nelle aree delle sue ex colonie, e il Sudafrica, in giallo, che esercita la sua influenza regionale sugli stati vicini. I pochi paesi restanti, in verde, vedono negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Italia il loro primo partner commerciale. Dalla Cina non arrivano solo beni, ma soprattutto finanziamenti. I circa 50 miliardi di dollari che nei prossimi 3 anni arriveranno in Africa, secondo quanto dichiarato nell'ultimo summit del forum pochi giorni fa, si aggiungono a quelli già stanziati negli scorsi anni. I settori mostrati sulla carta sono quelli che storicamente hanno goduto degli investimenti cinesi. Rimane importante la presenza di Pechino nello sfruttamento di materie prime. In quasi tutti gli stati africani, i cinesi hanno concessioni per l'estrazione di petrolio e di risorse minerarie. Dal 2021, così come confermato quest'anno, il flusso di denaro si è parzialmente riorientato verso la finanza privata, l'energia e l'ambiente. Questa scelta segna un cambio di passo nello sviluppo africano. Nessun altro paese straniero, infatti, apre in Africa tavoli di questa portata su quei temi.
Cartografi, non naturalmente i fotografi come erroneamente detto prima, piccolo lapsus, ma tant'è, sempre di iconografia si tratta. Di fase 2, la nostra radio che si vede, lo sapete, cerchiamo di fare l'impossibile, quello che non si dovrebbe fare in radio, cioè farvi vedere le cose. Lo facciamo con i grandi fotografi, lo facciamo con le mappe, le bandiere del nostro Andrea Macchioni, e con questa mappa virtuale, per il momento tra poco sui nostri social la vedrete, chiudiamo i nostri dossier internazionali e complici tante domande, commenti al 349-238-6666. Apriamo la lunga e unica prima pagina di Nessun Luogo. Dobbiamo parlare di quei 90 minuti così interessanti che sono andati in scena sulla ABC questa notte. Lo facciamo a modo nostro. Da 90 minuti, pensate, 90 secondi. Hanno tentato l'impossibile, ci sono riuscite. Valentina Ternullo, Valeria Bernardi.
Donald Trump has no plan for you.
Donald Trump non ha nulla per voi.
And when you look at his economic plan, it's
e se andate a vedere il suo programma sull'economia, c'è solo il taglio delle tasse per i più ricchi. Sono l'unica persona qui ad avere intenzione di aiutare i lavoratori e la classe media degli Stati Uniti d'America.
We have inflation like very few people have ever seen before.
Abbiamo un'inflazione mai vista prima.
Probably the worst in our nation's history.
Probabilmente la peggiore nella storia della nostra nazione. È un disastro per tutti, per la classe media e per tutte le classi.
Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression.
Donald Trump ci ha lasciato con la peggiore disoccupazione dai tempi della Grande Depressione.
The polls say 80 and 85 and even 90%.
I sondaggi dicono che l'80-85%, addirittura il 90% dei cittadini,
that the Trump economy was great, that their economy was terrible.
Crede che la politica economica di Trump andasse bene e che la loro sia stata un disastro.
The Democrats are radical in that. Her vice presidential pick says abortion in the ninth month is absolutely fine.
I democratici sono radicali sull'aborto. Il suo vicepresidente sostiene che l'aborto al nono mese vada bene.
Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means.
Il divieto all'aborto di Trump riguarda anche i casi di stupro e incesto. Vi rendete conto di quel che significa?
Does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral.
Non ha il diritto di decidere cosa accadrà al corpo delle donne dopo. È immorale.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in.
A Springfield, gli immigrati mangiano i cani.
They're eating the cats.
Mangiano i gatti.
They're eating the pets.
Stanno mangiando gli animali domestici.
I say we don't have to go back.
Io dico che non dobbiamo tornare indietro.
Let's not go back. We're not going back.
Non facciamolo. Non torneremo indietro.
It's time to turn the page.
È ora di voltare pagina.
Copertina non si legge, non si guarda, non si sfoglia. Il nostro modo per condensare in 90 secondi quello che è accaduto ieri sera. Ma la domanda che sto facendo a voi ascoltatrici e ascoltatori: chi ha vinto e convinto di più? La stessa che pongo a Dino Amendoni, stratega politico, socio di Proforma. Dino Amendoni, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
Buongiorno a voi.
Chi ha vinto allora? E se lo ha fatto, ha vinto i punti? Io sostenevo all'inizio che il KO non c'è stato, mi sembra abbastanza chiaro questo.
Sì, ha vinto Kamala per i democratici e ha vinto Trump per i repubblicani. Sono riusciti a mobilitare il loro elettorato dicendo cose che il loro elettorato conosce, ma non c'è stato alcun travaso di voti da una parte all'altra. Magari qualche indeciso si potrà essere orientato, ma penso che oramai l'impatto dei dibattiti televisivi vada via via calando col tempo. Devono succedere delle cose memorabili perché un dibattito sposti qualcosa, ed è successo con Biden per esempio pochi mesi fa, perché la sua debacle ha iniziato a portare poi alla sua, al suo ritiro, ed è successo magari nel passato, ricordando un episodio storico con Berlusconi che contro Prodi propose di abolire l'ICI. Però se non ci sono questi fatti eclatanti, ormai i confronti servono quasi solo per mobilitare l'elettorato e non hanno più la rilevanza di un tempo.
Dino Amendoni, se quello che è andato in onda in scena ieri in 90 minuti non ha spostato quasi nulla, questa voce qui forse ha spostato qualcuno, sentiamo. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Così la super pop star mondiale ha guardato quei 90 minuti, ha fatto la sua scelta, l'ha comunicato sui social con un post, parliamo di Taylor Swift, che ha raggiunto 283 milioni di persone, questi quelli che, che la seguono solamente su Instagram. Ha detto voto per Harris per tutta una serie di motivi, ha parlato di diritti delle donne soprattutto, anche un po' piccata ha ricordato di quando nella campagna di Donald Trump lei era stata, grazie all'intelligenza artificiale, cooptata in qualche modo dall'ambiente repubblicano. Dino Menduni, nel mondo contemporaneo accade anche questo. Forse quei 90 minuti non spostano gli elettori, ma spostano qualcuno che potrebbe spostare gli elettori.
Allora, sicuramente qui qualche purista storcerà il naso. L'endorsement di Taylor Swift ha spostato di più del dibattito Trump-Harris, o sì, sposterà in prospettiva. Questo accade per tre motivi. Il primo, perché Taylor Swift, che è già il terzo endorsement per un candidato repubblicano, ho già molto più potere mediatico di quanto non l'avesse 4-8 anni fa. In secondo luogo, perché è stato un endorsement non secco: voto Harris perché mi sta simpatica, faccio per dire, o voto perché voglio evitare Trump. Ma nel suo post su Instagram in cui ha annunciato il voto ci sono due cose interessanti. Il primo, una citazione di una polemica che Trump aveva fatto contro Kamala Harris, cioè il fatto che fosse una gattara senza figli, e Taylor Swift si è rappresentata in braccio con un gatto e dicendo che non ha figli, quindi è andata anche a fare sarcasmo nei confronti di Trump e a ricordare l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevi tu. In terzo luogo, perché non ha semplicemente detto appunto voto Harris, ha detto ma voto Harris dopo aver studiato, fatelo anche voi. E questo messaggio molto chiaro, che si rivolge prevalentemente alla cosiddetta generazione Z, a un elettorato molto giovane che tende ad andare di meno a votare rispetto alla media e tende soprattutto ad andare di meno a registrarsi alle liste elettorali per andare a votare. Quindi è un invito a impegnarsi, non solo a votare, a fare la campagna elettorale, a mobilitarsi, e penso che questo sarà poi la chiave dell'ultimo mese di campagna elettorale.
Dino Menduni, perdonami, ti interrompo, lo ricordo, stratega politico, socio di Proforma, siccome è ragionamento lungo e complesso, andiamo insieme a sentire la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il dibattito televisivo, Donald Trump, Kamala Harris, gli ascoltatori al 349-238-6666. I dibattiti sono passati dal presentare visioni e programmi alla demolizione della persona e piattaforma altrui, a suon di post-verità, tutto perché un elettorato sempre più disattento e superficiale premia più le boutade che la competenza. Piuttosto duro l'ascoltatore. Dino Menduni, stratega politico, socio di Proforma, ci sta aiutando ad analizzare quello che è andato in scena nei 90 minuti di questa notte. Dino, sei d'accordo sul commento dell'ascoltatore? In effetti di contenuti non si è parlato tantissimo, eh?
No, ma è anche vero che di contenuti si può parlare attraverso diverse modalità che prima non c'erano, social media in particolare, quindi il dibattito non è più il luogo attraverso il quale i cittadini scoprono i contenuti, e spesso si cerca appunto, come dicevi tu, il colpo da KO, qualcosa che demolisca la reputazione dell'avversario, quando la situazione però è una situazione di grande sbilanciamento. In questo caso, con sondaggi in cui Trump e Harris sono dati molto vicini, l'importante era non prenderle, ed era questo l'obiettivo, non scivolare, non commettere errori grossolani, e da questo punto di vista nessuno dei due ha commesso errori grossolani, e quindi probabilmente ognuno di loro ha mobilitato il proprio elettorato. Harris probabilmente un po' meglio, Trump un po' peggio, ma nulla di trascendentale.
Cosa deve cambiare Donald Trump secondo te nella sua comunicazione? Cosa deve fare Kamala Harris? Se vi sarà un secondo dibattito, Dino, poi ti saluto e ti ringrazio del tuo tempo.
Allora, prima di tutto, Donald Trump oggi ha fatto trapelare l'idea per cui potrebbe non partecipare a un secondo dibattito, il che vuol dire che pensa di non ricavarne nulla. E questo è un segnale di debolezza. Oggi il Time in copertina mostra Trump su un caddy da golf dentro un bunker, dentro un'oasi di sabbia in discesa. Quindi la sensazione è che in questo momento l'inerzia sia a favore di Kamala Harris. Un dato sicuramente importante, che si ricollega anche al peso della posizione di Taylor Swift, è che fino adesso abbiamo visto due strategie completamente diverse. Trump nell'ultimo mese ha fatto 35 interviste con TV generaliste locali o nazionali, Harris ne ha fatta una sola. Il che vuol dire che Trump sta puntando tutto sui media generalisti per cercare di arrivare all'obiettivo, mentre Kamala Harris sta puntando tutto sulla campagna casa per casa, porta per porta, con dei micro donazioni e campagne sui social con sponsorizzazioni molto limitate. Io ho la sensazione che in questo momento Kamala Harris debba ancora spingere veramente sull'acceleratore, e che lo farà probabilmente nell'ultimo mese. Non siamo ancora entrati nel vivo della campagna, però in questo momento l'inerzia è, secondo me, a favore di Kamala Harris. Lo vedremo ancora di più nelle prossime settimane, e per Trump il tempo si accorcia per cambiare completamente strategia. Quindi in questo momento l'inerzia la vedo a vantaggio di Kamala Harris.
Grazie mille. Dino Menduni, stratega politico, socio di Proforma. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Ciao.
If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never, ever. I know Putin very well. He would have never, and there was no threat of it either, by the way, for 4 years.
And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now.
Altro scambio di vedute al vetriolo tra Kamala Harris e Donald Trump ieri sulla politica estera. Lo sapete, Donald Trump non ha mai nascosto nel suo intento, nella sua testa, l'idea di chiamare, li conosce bene, lo avete sentito, sia Vladimir Zelensky che Vladimir Putin per porre fine immediatamente al conflitto. Stessa cosa sull'altro conflitto, quello in Vicino Oriente, ma è davvero così, avrà la forza di farlo. Andiamo avanti con la nostra analisi, col commento su quello che abbiamo visto ieri notte. Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, anche per lei la domanda che abbiamo posto a Dino Amendoni. Stando nella metafora pugilistica, ha vinto la Harris ai punti, come dicono la maggior parte dei contendenti, o si è andato a un pareggio, oppure c'è stato un KO che non abbiamo visto, così subitaneo e veloce che l'occhio non l'ha colto?
No, in questi dibattiti abbastanza poveri di contenuti i KO non ci sono. Credo che abbia vinto largamente ai punti, se vogliamo usare questa metafora, ovvero ai punti abbia soprattutto perso Donald Trump.
Professore Pero, stia con noi, perché nel frattempo Antonio Taglia ha raggiunto oltreoceano, tra gli altri, Matt McCowiak, stratega repubblicano del Texas, ha lavorato anche durante le amministrazioni Bush, lo ricordo per gli ascoltatori, è una figura tanto quanto quella di Dino Amendoni in Italia, ma che in America è molto in voga, vista la vastità del territorio e la difficoltà di certe campagne elettorali. Sentiamo da lui, stratega repubblicano, un bilancio del dibattito, poi lo commentiamo insieme.
Tonight's debate was essentially a tie. Il dibattito di stanotte si è chiuso sostanzialmente con un pareggio. Entrambi i candidati hanno fatto molto di quello che avrebbero dovuto fare in un dibattito del genere. La vicepresidente Kamala Harris è riuscita a rispondere ad alcune delle domande dei suoi programmi, a spiegare fino a un certo punto le sue politiche e a riempire alcuni dei buchi che rimanevano in sospeso. È riuscita senza dubbio a sferrare alcuni attacchi contro l'ex presidente Trump, ma direi che sono stati attacchi più efficaci che inaspettati. Il presidente Trump è riuscito a concentrarsi pesantemente sull'immigrazione e sull'economia ed è riuscito a reiterare gli importanti punti che voleva toccare diverse volte. Ha sollevato una questione efficace sulle politiche adottate dall'amministrazione Biden-Harris, chiedendosi se Harris sia davvero in grado di difendere la maggior parte di queste politiche. Non sono sicuro che il dibattito cambi molto, ma vedremo come i sondaggi rifletteranno le performance di stanotte.
Al microfono di Antonio Taglia, lo stratega repubblicano del Texas, Matt McCowiak, che dice sostanzialmente la cintura dei pesi massimi, politicamente parlando, non va a nessuno, pareggio. Professor Del Pero un po' riflette alcune analisi, la maggior parte degli analisti però dice ha vinto la Harris 6 punti, però la domanda che le faccio è questa: quanto è irrituale e strano il fatto che durante il dibattito una pop star come Taylor Swift faccia il suo endorsement, entri nei dettagli del programma di Kamala Harris? È come se la pop star diventasse in qualche modo parte integrante della campagna elettorale. È un fenomeno nuovo al quale dobbiamo abituarci. Qualcuno dice che sposterà Dino Amendoni poc'anzi. Guardate che sposta più voti Taylor Swift del dibattito di ieri.
Allora, questo non lo so, il passato anche recente ci induce a essere scettici, no? Grandi endorsement di figure pubbliche del mondo dello spettacolo molto popolari poi in realtà hanno avuto un effetto relativo. Resta il fatto che sono arrivati due endorsement a Harris, sorprendenti e pesanti, quello prima da ex presidente Dick Cheney, no? Ci avessero detto 20 anni fa che Cheney votava democratico nel 2024 avremmo fatto un balzo sulla sedia. Poi quello della cantante Taylor Swift, il secondo è immensamente più pesante del primo. Ecco, se 20 anni fa ci avessero detto che una giovane cantante sarebbe stata molto più influente politicamente del vicepresidente degli Stati Uniti, una figura storica, poi leggendaria, controversa come Dick Cheney avremmo fatto fatica a crederlo. Detto questo, io credo che il dibattito lo abbia vinto Harris, e anche i sondaggi che sono stati fatti, a questo punto ne abbiamo già diversi sui telespettatori, vari focus group lo confermano, addirittura con degli scarti a favore di Harris nei sondaggi abbastanza superiori alla media storica. Sono d'accordo sul fatto che poi i dibattiti forse oggi, anzi senza il forse, oggi pesano, influenzano, condizionano le scelte di voto meno di quanto non fosse 10, 20, 30, 40 anni fa, quando in seguito a un dibattito vedevamo delle oscillazioni pesanti nei sondaggi, oscillazioni permesse dal fatto che c'era mobilità di opinioni e di voti, non c'era il contesto rigidamente polarizzato che abbiamo oggi.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Tra poco continuiamo nell'analisi, anche assieme alla voce del professor Del Pero, altri due strateghi che arrivano sempre dagli Stati Uniti, e i vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però, piccola pausa. Tra i vari problemi che affliggono Springfield, Donald Trump ha citato purtroppo quei casi in cui gli immigrati si mangiano forzatamente cani e gatti, di sicuro c'è il traffico.
Nessun luogo è lontano.
Gli attesissimi 90 minuti di questa notte, Trump e Harris, colpi di fioretto, colpi di box, se preferite scegliete la metafora che più gradite, le vostre reazioni al 349-238-6666. La maggioranza dei giovani americani è pro-Palestina, non voterà mai la Harris che vuole continuare la politica di Biden. C'erano fake news pro-Trump per Swift, lei ha voluto precisare, lo dicevamo prima, c'è stato quell'endorsement dettato e costruito dall'intelligenza artificiale. Qualcun altro dice, attenzione, l'endorsement di Taylor Swift non ha portato molto bene, fortunatamente per noi, scrive l'ascoltatore, speriamo che con Kamala vada meglio. Professor Del Pero, sentiamo insieme la voce di Isabel Dienstag, che è la stratega democratica, che giusto qualche giorno fa, sempre al microfono di Antonio Natalia, disse, attenzione, Kamala Harris può stare molto bene in piedi sul ring e può pure punzecchiare Trump, deve però irritarlo, deve farlo innervosire, e così ha fatto. Sentiamo da lei il bilancio.
There were some truly crazy things.
Ci sono state alcune cose davvero folli che Donald Trump ha detto durante questo dibattito. Ha detto che i migranti mangiano gli animali da compagnia degli americani, che mangiano i nostri cani e i nostri gatti, il che è un'affermazione che va oltre l'infondatezza. Poi ha detto che i liberal uccidono gli infanti subito dopo la nascita. Ma al di là di tutte le menzogne e delle affermazioni strambe, penso che sia fondato dire che la vicepresidente Harris ha vinto il dibattito. Ritengo che Harris abbia dibattuto meglio di chiunque altro aveva affrontato Donald Trump in passato. Potevi cogliere quello che intendeva con le sue sole espressioni facciali. Ha mostrato disprezzo, ha mostrato incredulità, ma mi pare che abbia mostrato anche trasparenza e compassione. Harris ha parlato direttamente agli americani e, anche se non ha approfondito le politiche che intende adottare, ha dimostrato comunque di avere abbastanza sostanza e comprensione di tutte le questioni. Oltre queste considerazioni, vedremo se il dibattito ha smosso i sondaggi. Bisognerà valutare le statistiche degli spettatori, ma in quest'epoca i dibattiti contano soprattutto su un piano: la raccolta di fondi. E secondo me, dopo questo dibattito, i democratici possono davvero raccogliere molti fondi. Sono sicura che possiamo raccogliere molti fondi anche basandoci solo sulla storia degli immigrati che mangiano gattini e cagnolini.
The pets, the eating pets alone. We can say Donald Trump said that migrants are going to eat your dogs and cats.
Sempre Antonio Taglia con Isabel Dienstag, stratega democratica di Chicago, Illinois. Professor Del Pero, perché Donald Trump continua a sottolineare e a fare leva su evidenti falsità?
Ma un po' perché si abbevera a quelle fonti lì. Ieri poi un passaggio col più surreale, quando le è stato chiesto da dove provenisse questa informazione, ha detto l'ho visto in televisione, l'ho visto alla TV. E è arrivato patentemente impreparato, sopravvaluta la sua capacità di improvvisare in dibattiti che in realtà, per essere bene affrontati, richiedono una grande preparazione, cosa che Kamala Harris, tutto quel che sappiamo, ha fatto segregandosi per 3-4 giorni in un albergo per prepararsi benissimo a questo confronto. E poi emerge, se vogliamo, come dire, un radicalismo, un estremismo di Trump che si manifesta anche in questa propensione a credere a teorie cospirative, a fake news. Ieri è ritornato sulla vicenda delle elezioni rubate del 2020. Sì. Credo sia più forte di lui. Il dato, se vogliamo, che preoccupa è che 8 anni di vita politica attiva, di cui 4 passati alla Casa Bianca, non sembrano averlo civilizzato politicamente ed istituzionalmente.
La voce del professor Del Pero, la vostra, al 349-238-6666. Lapidario, un ascoltatore poco radiofonico, lo tradurrò, edulcorerò il messaggio. Preso per i fondelli Trump non avendo argomenti, così riferito alla Harris. In entrambi i casi, professore, devo dire che non è che si è scesi tantissimo nei dettagli dei programmi, dei contenuti. È più un personalismo spinto quello che governa i dibattiti televisivi.
Esattamente, credo che sia qualcosa su cui vale la pena di riflettere, perché non era così fino a non molto tempo fa. Se noi andiamo a rivedere i dibattiti, che ne so, Kerry Bush del 2004, lo stesso primo dibattito Romney Obama del 2012, erano finanche noiosi per quanti candidati entravano nel dettaglio, no, delle proposte politiche. Quell'elemento lì si è perso, e anche ieri il dibattito è stato molto povero di contenuti. Kamala Harris è partita male, faticando sull'economia, chiaramente agitata. Mi ha colpito molto che Trump non sia riuscito a capitalizzare su questa fatica, difficoltà iniziale di Kamala Harris, e Trump faceva fatica a usare gli interi 2 minuti dei suoi spezzoni, delle sue domande, e tornava ossessivamente sul tema dell'immigrazione e della criminalità anche quando di altro si discuteva.
Ringrazio come sempre il professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Professore, ci sentiremo ancora una volta, perché è vero che la corsa per la Casa Bianca è lunga, però insomma abbiamo bisogno di una bussola. Alla prossima, grazie mille.
Grazie, buon lavoro.
Al 349-238-6666 alcuni ascoltatori sostengono invece che Donald Trump è andato molto molto bene, c'è chi invece di opinione opposta. Naturalmente vi faccio sentire, se ce la facciamo, chiedo lumi in regia, sì, è rimasta un'altra voce, sempre uno stratega politico repubblicano, questa volta Antonio Tella ci ha portato in New Jersey, che però, pur essendo uno stratega politico dell'area di Donald Trump, è un po' critico sulla performance del proprio presidente. Robert Fisher, ve lo faccio sentire.
Penso che definire dibattito quello di stanotte svilisca l'istituzione della discussione pubblica. È stato imbarazzante, direi addirittura a tratti doloroso da guardare. Tuttavia è stato trasmesso sulla TV nazionale affinché tutti gli americani lo vedessero e il resto del mondo potesse osservarlo a distanza. Quindi purtroppo dobbiamo parlarne. Inizio da Donald Trump, la persona che ha speso diversi anni come attivista e consulente repubblicano. Mi sento incredibilmente deluso. Ho assistito alla performance di un uomo che ha stentato a riconoscere rispetto alla persona che era 9 anni fa, quando è sceso dalle scale mobili dorate della Trump Tower nel 2015. Aveva una chiara proposta di valori da presentare agli elettori. Il problema, l'immigrazione illegale. La proposta, un muro al confine con il Messico che sarebbe stato pagato con fondi messicani. Trump offriva come esempio i muri ai confini che hanno funzionato in altri paesi e ha spinto questa narrazione fino alla Casa Bianca per ottenere la vittoria. Stanotte invece ci siamo trovati di fronte solo alla retorica. Sentir parlare di sistema sanitario a soli 50 giorni dalle elezioni è francamente terrificante. Avrebbe dovuto esserci un piano chiaro per chiudere e rimpiazzare le attuali politiche dell'Affordable Care Act attraverso un congresso a maggioranza repubblicana. Dall'altra parte, Kamala Harris ha dimostrato, come aveva fatto in passato, che è capace di dire di tutto, qualsiasi cosa necessaria per formare una coalizione vincente che la porti alla Casa Bianca. Sulla questione del fracking, per esempio, nel 2020 diceva che avrebbe impedito questa pratica di scavo per la ricerca di risorse energetiche. Ma ora, dato che si tratta di una questione politicamente spinosa per lei, pensa che sia una questione di indipendenza e di diversificazione energetica. Prima Harris era per i tagli dei fondi alla polizia, era a favore di restrizioni incredibilmente severe sulle armi da fuoco, ma tutte queste questioni ora sono scomparse dal dibattito.
Il microfono è quello del nostro Antonio Taglia, la voce è quella di Robert Fischer, stratega politico repubblicano del New Jersey, che ne ha un po' per tutti, un po' per Kamala Harris, definita sostanzialmente troppo erratica. Una volta c'era un'idea e adesso a un mese e mezzo dalla votazione finale, quando la Casa Bianca è lì a portata di mano, cambia radicalmente idea anche su alcune questioni particolarmente importanti. E poi invece c'è la delusione per Donald Trump, che, come avete sentito, quando si è presentato aveva idee molto chiare, dirompenti anche su molti temi, tra cui l'immigrazione, e invece, secondo Robert Fischer, stratega politico repubblicano, si è un po' perso per strada. Staremo a vedere, naturalmente, staremo a vedere soprattutto se Donald Trump cambierà idea sul secondo confronto televisivo, perché a questo punto siamo davvero a ridosso, e staremo a vedere se la Harris riuscirà a spostare. Gli ultimi sondaggi, ve li ricordavamo ieri, la danno in svantaggio di almeno un punto a livello generale, ma i sondaggi, lo sapete, sono tantissimi, e già ci sono quelli sul dibattito televisivo di ieri. Nelle prossime settimane sarà veramente un proliferare di numeri. Detto ciò, a proposito di numeri, tempo davvero quasi scaduto, gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Su questa io ringrazio tantissimo voi ascoltatori per l'ascolto, l'attenzione e i tanti messaggi. Ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, e vi do appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian.